L'argomento ontologico assume in Vincenzo La Via un ruolo determinante, è cruciale per il suo sistema di pensiero filosofico e questo importante pensatore italiano riesce a recepire e a interpretare tale argomento con una originalità che merita davvero di essere analizzata e perché a tutt'oggi ha delle importanti ripercussioni a livello proprio non soltanto teoretico, ma poi, come si vedrà anche in altre occasioni, ha delle ripercussioni anche a livello sociale e morale. Per cominciare è necessario fare alcune premesse, proprio perché a livello terminologico il pensiero di La Via si basa su alcuni concetti che hanno un significato particolare che quindi deve essere debitamente illustrato. La prima premessa gnoseologica dal quale si deve partire è il soggetto. Infatti, a livello appunto conoscitivo, Vincenzo La Via fa notare come storicamente ci sono due correnti che in campo metodologico, in campo gnoseologico, propongono due visioni molto alternative della conoscenza. Da un lato il realismo, dall'altro lato l'idealismo. E entrambi però, secondo La Via, si basano su una sorta di precomprensione di fondo che non è debitamente spiegata a livello critico, ossia appunto chi sia il soggetto, che cos'è il soggetto. Una definizione esatta di soggetto, nessuna di queste due correnti filosofiche ha una vera e propria spiegazione fondante. Questo sostiene appunto Vincenzo La Via. Infatti lui afferma che si parte sempre da un soggetto a livello conoscitivo, che però non si sa mai come ci sia. E qui posso leggere brevemente una parte del suo testo, di un suo articolo, dove appunto lui ricorda come il problema che per la prima volta fu visto da Rosmini, indubbiamente, è il problema di come ci sia il soggetto. Rosmini si propose appunto questo problema, cioè noi non abbiamo solamente da fondare l'oggetto di conoscenza, ma per fondare l'oggetto di conoscenza dobbiamo fondare il soggetto, perché l'oggetto è tale per il soggetto. Quindi in una relazione conoscitiva tra soggetto e oggetto è necessario fondare entrambi, mentre invece di solito si è partiti dal presupposto che il soggetto semplicemente c'è e ciò che bisogna definire è soltanto l'oggetto. Questa prima premessa gnoseologica è fondamentale perché appunto proprio nel rapporto tra soggetto e oggetto viene ad assumere la importanza peculiare della prova ontologica proposta da Vincenzo La Via. E appunto in quest'ottica La Via propone un nuovo concetto che è appunto utile per la definizione di che cosa sia il soggetto. E questo nuovo concetto, che è originale di La Via e che propone appunto in quest'ottica, è il concetto di essere alla coscienza. È il concetto assolutamente o radicalmente inteso del conoscere. Quindi un conoscere inteso in senso assoluto radicale, non un conoscere di tipo psicologico e neanche un conoscere di tipo metafisico, come appunto Vincenzo La Via stesso ribadirà in opposizione ad alcune obiezioni mossegli da alcuni autori. E questo essere alla coscienza è il darsi originale, che come vedremo sarà il darsi originale alla coscienza dell'essere. Appunto, proprio questo essere alla coscienza, questo darsi originale, implica una critica al concetto di esperienza. E anche qui riprendo una frase, una parte del testo di Vincenzo La Via, dove afferma che, in dialogo con Bontadini, Vincenzo La Via asserisce: Bontadini vuole partire dall'esperienza, analizzare questa esperienza e poi trascenderla. Ora, ciò per me è assolutamente impossibile, perché si tratta di questo. L'esperienza si trascende fin da quando si vede che cosa è l'esperienza. E allora si vede che per concepire l'esperienza si deve attuare un certo trascendimento. Quindi, in opposizione a quella che era la visione bontadiniana, la metodologia usata da Bontadini, per cui prima si parte dall'esperienza e poi la si trascende, La via propone un metodo alternativo, un metodo diverso, cioè bisogna partire già da un trascendimento originario dell'esperienza per poterla capire, bisogna già avere un certo distacco rispetto all'esperienza per sapere che cosa sia, per poterla appunto osservare, analizzare debitamente. E proprio per seguendo questo filone, la via afferma che il dato esperienziale, non è mai immediato. C'è sempre una mediazione originaria, lui la chiama una mediazione fondante, che è fondamentale, che è ciò che è alla coscienza, è questo essere che si dà ad essa e che in qualche modo implica appunto un distacco originario rispetto ad essa. Quindi c'è già una mediazione necessaria, ineliminabile, già alla base, che sta alla base del processo gnoseologico, del processo conoscitivo. La coscienza in pratica è posta in virtù di questo essere che le è dato, che si manifesta ad essa. E questo essere non è un atto della coscienza, si badi bene, perché sennò sarebbe comunque all'interno di essa, sarebbe un prodotto di essa, ma è ciò che costituisce la coscienza. Quindi in questo sta la mediazione fondante. Quindi si nota come questa relazione che c'è tra soggetto e oggetto, questa mediazione che sussiste tra il soggetto conoscitivo e l'oggetto conosciuto e che quindi è alla base dell'esperienza, è una mediazione che crea una relazione che a sua volta è creante. E qui, come potete vedere, si arriva a dare, in ultima analisi, quella che era la risposta alla domanda di partenza: che cos'è il soggetto? Cioè il soggetto è ciò che si costituisce sulla base di questa mediazione fondante, che è una relazione creante, quindi una mediazione fondante che è creativa del soggetto conoscitivo stesso. Quindi in quest'ottica si vede come la critica all'esperienza proposta da Vincenzo Lavia pone una visione per cui anche il soggetto stesso ha una spiegazione del suo esserci, che è una spiegazione, in ultima analisi, fatta risalire alla relazione creante con questo essere alla coscienza che lo costituisce. Una seconda premessa gnoseologica che è necessario porre, che è necessario analizzare in maniera preliminare, si basa sulla domanda: che cos'è la trascendenza? E questo lo troviamo in un suo articolo del 1975, che significativamente si intitola proprio Purificazioni concettuali in tema di trascendenza. Anche questo articolo è in qualche modo propedeutico a illustrare quello che è il significato dell'argomento ontologico proposto da Lavia. Il nucleo fondamentale concettuale che viene proposto, che viene offerto dalla Via in questo articolo, è proprio una definizione di trascendenza intesa sempre in chiave gnoseologica. E da questa prospettiva la Via afferma che non si può trascendere il pensiero, cioè non vi è nulla al di fuori dell'intelligibilità. Voi immaginate appunto di pensare qualunque cosa, fosse anche pensare Dio, pensare l'idea di Dio, ebbene questo pensiero su Dio, questo pensiero di Dio, avviene comunque nell'ambito del pensiero, appunto, quindi ricade all'interno dell'intelligibilità, dell'intelletto umano. Quindi, di fatto, qualunque cosa noi pensiamo è entro questo orizzonte, e questo orizzonte risulta pertanto intrascendibile. Non possiamo trascendere il nostro pensiero, non possiamo trascendere la nostra mente, anche quando pensiamo Dio, ribadisco. E qui leggo un altro passo significativo dell'articolo di Lavia, dove afferma: vi è un'accezione del termine trascendenza che appare criticamente, cioè gnoseologicamente, inammissibile, quella onde di oltre o trascendente si parla in assoluto per rapporto al conoscere, in quanto è il fatto intrascendibile esso medesimo. Sta praticamente dicendo ciò che ho appena spiegato. Il conoscere è intrascendibile, E anche quando pensiamo alla trascendenza, non stiamo trascendendo il conoscere, l'orizzonte conoscitivo. A questo punto la via prosegue con degli ulteriori approfondimenti di questo aspetto. C'è un contenuto del pensiero, afferma la via, che non è oggettivabile, che ci fa essere pensanti. E qui in qualche modo riecheggia quanto già affermato in precedenza, quello che abbiamo appena detto, su questo essere che si dà la conoscenza, questo essere che si manifesta alla nostra intelligibilità e fonda l'intelligibilità stessa. Quindi un contenuto del pensiero non oggettivabile che ci rende soggetti pensanti. Poi, appunto, come ricordavo, anche il concetto di trascendenza è intelligibile, in quanto appunto noi lo pensiamo, ed è quindi un dato compreso all'interno della coscienza stessa. La trascendenza è dentro la coscienza e quindi anche Dio è dato in qualche modo entro il conoscere. Poi qui è importante sottolineare bene come la via non sta assolutamente dicendo che allora tutto la nozione di Dio, tutto Dio stesso è interamente esauribile all'interno della nostra conoscenza. Qui è chiaro, nel senso che non sta assolutamente proponendo una visione per cui Dio è totalmente cogliibile e totalmente afferrabile dal nostro intelletto, perché rimane comunque quella sporgenza, poi lo vedremo bene, di un'eccedenza che va oltre. Però il fatto stesso di poterlo in qualche modo pensare, anche soltanto appunto in termini minimali, è un darsi alla coscienza di questo essere che è Dio, questa idea di Dio. Quindi prosegue dicendo che noi abbiamo consapevolezza del contingente finito, questo è un passetto ulteriore che fa, noi abbiamo consapevolezza del contingente del finito in quanto abbiamo appunto un'originaria relazione con il necessario e l'infinito. Qui si può notare, volendo, qualche influsso cartesiano, per cui non si può pensare il finito se non c'è di base un infinito che lo ricomprende. Quindi il finito in funzione di un infinito che è superiore, dal quale il finito deriva. E poi ancora, l'idea dell'essere, appunto l'idea del necessario, dell'essere che è necessariamente, e l'idea di infinito, è originariamente presente alla mente dell'uomo. Anche qui mi preme fare una precisazione, cioè è presente alla mente, non nella mente dell'uomo. Sembra una sottigliezza, sembra quasi una banalità, invece implica delle conseguenze piuttosto importanti. Qualcosa che è presente nella mente dell'uomo è completamente racchiudibile entro essa. Qualcosa che è presente alla mente dell'uomo invece è come se fosse al cospetto nostro, quindi c'è di fronte, noi lo possiamo in qualche modo vedere in quanto lo abbiamo davanti, ma non ricade interamente, pienamente entro il nostro ambito conoscitivo, entro la nostra sfera conoscitiva. È una distinzione che anche in seguito vedremo è piuttosto fondamentale. Poi, appunto, sempre partendo dalla domanda che cos'è la trascendenza, Vincenzo Lavia in questo articolo arriva a definirla come un intenzionare un'eccedenza. Quindi la trascendenza è comunque un oltre, qualcosa che trascende, ma che è intenzionato all'interno della coscienza dell'uomo. Ulteriori riflessioni lo inducono ad affermare che ciò che trascende è comprensivo di ciò che è trasceso, sempre nell'ottica di quella dinamica dell'infinito che comprende il finito e del necessario che comprende il contingente. E quindi la trascendenza comprende in sé l'immanente. Tuttavia, e anche questa è una mossa teoretica abbastanza interessante, tuttavia non c'è trascendenza senza immanenza. Quindi in questo la via è molto abile nel tracciare comunque una sorta di legame stretto tra trascendenza e immanenza, perché non si dà trascendenza se non c'è un risvolto della medaglia, che è appunto il nostro orizzonte conoscitivo, che la riconosce come eccedente sé, che la riconosce appunto come trascendente, come trascendenza. Quindi in qualche modo anche il fatto che la trascendenza si dà in maniera immanente all'interno di un orizzonte la definisce come trascendente. E arriviamo dunque, dopo queste premesse gnoseologiche, arriviamo effettivamente a vedere qual è la concezione dell'argomento ontologico proposto da Lavia. Questo lo troviamo in vari saggi, ho scelto a tal proposito un articolo che si intitola Filosofia e argomento ontologico del 1972. La domanda dal quale si può partire, che fa un po' da filo conduttore, da fil rouge di questo articolo e in generale del pensiero di Lavia sull'argomento ontologico, è un po' una domanda critica, una domanda che è già in relazione con alcune obiezioni che vengono svolte all'argomento ontologico, ovvero Lavia si domanda: l'argomento ontologico è davvero fondato sul passaggio, il famoso passaggio da stabilire o da escludere, se in debito o meno, appunto ciò che è da definire, su questo passaggio tra l'idea e la realtà, tra l'essere in intellectu e l'essere in re, tra appunto una visione che è entro la sfera della mente e qualcosa che invece è nell'orizzonte del reale? Ebbene, a questa domanda la via è molto netto nel rispondere in senso negativo, cioè questo presunto passaggio tra idea e realtà è un equivoco, è un pregiudizio, una precomprensione che è stato applicato all'argomento ontologico, ma che in realtà lo travisa. Non è qualcosa, non è parte dell'argomentazione di questa dimostrazione il porre una distinzione tra i due ambiti e un passaggio dell'uno verso l'altro. È qualcosa che i critici hanno voluto vedere, hanno voluto ravvisare nell'argomento ontologico, ma che non gli appartiene. E infatti afferma che in questa formulazione stessa di porre due sfere, quella dell'idea e della realtà, come contrapposte, c'è insito un equivoco che deve essere in qualche modo smascherato e risolto. Quindi, ripeto, la via è molto chiara nel dire che è sbagliato contrapporre l'idea contro la realtà. Qual è dunque il giusto percorso che secondo la via andrebbe messo in atto per avere una comprensione più chiara, più realistica dell'argomento ontologico? Ebbene, lui è proprio partendo dalla contrapposizione tra idea e realtà, afferma che se così fosse, cioè se l'argomento ontologico fosse veramente basato su questa dicotomia, sarebbe scontata una sua confutazione, una sua negazione. Cioè è vero che c'è un paralogismo nel voler derivare l'essere reale da un'idea, da un essere ideale, ma questo, ribadisco, non è il vero senso dell'argomento ontologico. Anzi, la contrapposizione stessa tra idea e realtà è un tradimento non soltanto dell'argomento ontologico come tale, ma del realismo stesso che, secondo la via, è alla base dell'argomento ontologico. Un realismo che però, e lo si noterà anche in seguito, non è il realismo classico, come viene inteso, contrapposto a un idealismo. È già un realismo che la via propone in maniera unificante con alcuni aspetti della concezione idealistica. Anzi, se ci fosse veramente questa contrapposizione di idea e di realtà, tale per cui dall'idea poi si deriva la realtà, dall'idea di Dio si deduce la sua esistenza effettiva, beh, questa sarebbe già una forma di idealismo, fa notare la via. E quindi, ribadisco, è un tradimento del realismo su cui l'argomento ontologico si fonderebbe. Quindi, al contrario, qual è la base dell'argomento ontologico? Non tanto quella di uscire dall'idea per derivare un aspetto di realtà, ma si tratta di mostrare un'essenziale e necessaria immanenza dell'idea a livello gnoseologico e del contenuto ontologico di questa idea che ne fonda la concreta realtà di conoscenza. Quindi, non è un passaggio che dall'ambito dell'idea, dell'ideale, si rivolge all'ambito del reale, quindi un passaggio esterno, ma è un passaggio interno all'idea stessa che va ad approfondirla. Quindi siamo nell'idea di Dio e l'argomento ontologico non fa altro che proporne una sorta di visione sempre più profonda, dalla quale poi sì che si riesce a derivare l'esistenza di Dio, ma è un movimento interno all'idea stessa di Dio. Come si fa ad approfondire, ovviamente non in senso banale, psicologico, ad approfondire, cioè ad andare in profondità all'idea di Dio? Il primo passo, la prima fase, il primo momento è quello di notare l'essenziale differenza che c'è tra l'idea di Dio e tutte le altre idee. Quindi, secondo la via, c'è proprio una peculiarità che contraddistingue l'idea di Dio, che la rende differente da tutte le altre idee che noi possiamo pensare. E questa poi, vabbè, è una concezione abbastanza classica, per cui ad esempio si oppone all'esempio dei 100 talleri di Kant il fatto che il concetto di 100 talleri non è minimamente paragonabile al concetto, all'idea di Dio, e quindi qualunque esempio controfattuale che si vuole opporre all'argomento ontologico prendendo come riferimento dei concetti che non c'entrano nulla con Dio sono esempi controfattuali destinati a fallire. Qui vediamo appunto poi come lo dice la via stesso, leggendo due righe del suo articolo. Il nucleo essenziale, dice la via, dell'argomento ontologico consiste propriamente nell'intuizione e nel primo tentativo di definizione rigorosa del contenuto privilegiato dell'oggetto dell'idea di Dio, che lui chiama anche idea teologica. Quindi nel momento stesso in cui noi intuiamo, in cui Anselmo ha intuito l'idea di Dio, gli ha dato la definizione di Quo Maius e ha cominciato ad approfondire, a riflettere, ad andare dentro a quest'idea che ha intuito, definendola in maniera rigorosa, analizzandola in senso pieno, questo è il vero movimento, la vera dimostrazione proposta dall'argomento ontologico. Dopo aver appunto stabilito e chiarificato la sostanziale differenza tra l'idea di Dio e tutte le altre idee, il secondo passaggio proposto dalla via è quello di notare che non solo non c'è contrapposizione tra la sfera ideale e la sfera del reale, ma la realtà è necessariamente inclusa nell'idea di Dio. Anche qui leggiamolo direttamente con le sue parole. L'argomento anselmiano mira soltanto tra virgolette, sottolineo io, mira soltanto a rendere evidente o esplicita appunto l'immanenza all'idea teologica dell'oggettività in ordine alla realtà. Quindi c'è un'immanenza della realtà all'interno dell'idea di Dio, e solo dell'idea di Dio, noto. Cos'è questo concetto di immanenza che la via propone in questo passaggio con così tanta enfasi, con così tanta chiarezza? Cosa significa questa immanenza della realtà all'interno dell'idea di Dio? Questa immanenza è una sorta di presenzialità dell'esistenza reale e necessaria all'interno di questa idea privilegiata che è l'idea teologica, che è l'idea dell'essere che si dà alla coscienza. Quindi questa immanenza dell'esistenza reale all'interno dell'idea di Dio significa, da un lato, che l'essere si dà, si manifesta. Qui mi riallaccio a quella precisazione, quella premessa che ho fatto all'inizio dell'essere alla coscienza, del darsi dell'essere. Quindi c'è primariamente un manifestarsi dell'essere che si dà e che fonda il soggetto. Come secondo passaggio, questo manifestarsi dell'essere fonda il conoscere. Quindi è proprio perché c'è un essere che si dà e che si può conoscere, si fonda la possibilità del conoscere stesso. E quindi in terzo luogo noi conosciamo, e conosciamo l'essere, proprio in quanto l'essere si dà a noi. Quindi è tutto un movimento per cui la via sta esplicitando sempre di più questo concetto chiave. Dunque, l'idea di Dio è fondativa della conoscenza umana. Questo è un po', lentamente stiamo vedendo appunto dove vuole andare a mirare il discorso laviano, cioè il fatto che la particolarità che contraddistingue l'idea di Dio è proprio il fatto che senza di essa non ci sarebbe nessun atto conoscitivo, non ci sarebbe il conoscere stesso. Quindi se noi conosciamo qualunque cosa, ivi compresa in modo particolare l'idea di Dio, è proprio grazie all'idea di Dio. Molto particolare come tipo di proposta. Però anche qui io ho notato una certa, in qualche modo un certo richiamo, un certo debito ad alcuni autori, soprattutto medievali o appunto seicenteschi. Da un lato, per esempio Sant'Agostino, l'idea dell'illuminazione. L'illuminazione è qualcosa che appunto, come dicevo prima, uno stare di fronte al soggetto e non un stare nel soggetto. Anche qui l'illuminazione è qualcosa che ci colpisce, ci coinvolge e ci rende possibile la visione di tutto il resto. Così come appunto lo si ritrova in Fénelon, altro autore, che in qualche modo richiama questa stessa concezione, questa stessa visione. Quindi l'idea reale non pone nella coscienza se stessa come idea, ma come ciò di cui è idea. Questo è il tratto peculiare caratteristico dell'idea di Dio e di tutto l'argomento ontologico che su tale idea si fonda. A questo punto proporrei in maniera schematica una sorta di riepilogo finale di tutto quello che la Via ha proposto, in modo da avere una visione unitaria di quello che è, almeno nei suoi tratti essenziali, la sua proposta sull'argomento ontologico. Allora, il primo punto che abbiamo definito è il conoscere come qualcosa di intrascendibile. Non si può andare oltre, almeno noi non possiamo andare oltre il nostro conoscere, perché tutto ciò che noi facciamo è un atto conoscitivo. Dopodiché, appunto, nota come la conoscenza è conoscenza dell'essere. Il darsi dell'essere alla coscienza è una mediazione fondante e una relazione creante del soggetto conoscitivo. Dopodiché, appunto, fa notare come, in base alla domanda come si dà l'essere alla coscienza, introduce il concetto di idea dell'essere, questo essere che è necessario, infinito e assoluto, e che è ciò che appunto si dà e nel suo darsi fonda il soggetto conoscitivo. A partire da quest'idea dell'essere, noi comprendiamo anche la realtà, che invece per contrapposizione è contingente, finita e dipendente. Questa realtà, nella sua finitudine, nella sua contingenza e nella sua dipendenza, da che cosa è limitata? E Vincenzo Lavia fa notare appunto che si riaggancia all'idea dell'essere che a un tempo la fonda e la limita in quanto la definisce come contingente e limitata. Quindi in quest'ottica si può appunto riprendere schematicamente tutta la visione di Laviana proprio anche attraverso una metafora, che è quella appunto dell'illuminazione, che in alcune parti, in alcuni brani del suo testo Lavia cita espressamente l'idea della luce come qualcosa che è fondante, creante la visione, il vedere. Tracciando questo parallelismo si può dire appunto che così come il sole / idea dell'essere si dà la sua luce ai nostri occhi, alla nostra vista e ci consente il vedere, vedendo anche non il sole direttamente ma il fatto che vi sia un sole che illumina, allo stesso modo, che quindi sta al cospetto nostro, allo stesso modo c'è questa idea dell'essere che si dà, che fonda la possibilità stessa della conoscenza, del conoscere, e che poi, fondando il conoscere, fonda la possibilità di conoscere tutti gli altri enti, tutto l'orizzonte conoscitivo. Quindi in quest'ottica appunto si nota come se noi conosciamo qualcosa, noi conosciamo l'essere e in primo luogo, in primis, noi conosciamo l'essere alla coscienza, che è questo essere necessario che è Dio. Quindi questo è appunto, per concludere con una citazione, è un po' il cuore dell'argomento ontologico e come spero di essere riuscito a trasmettervi, è proprio per questo che la Via ritiene che l'argomento ontologico sia imprescindibile poi per qualunque altro qualunque altra argomentazione, qualunque altro discorso, qualunque altra discussione, come accennavo all'inizio, anche oltre l'orizzonte teoretico, teorico, l'argomento ontologico sta alla base di qualunque discorso di tipo morale, di tipo sociale, di tipo economico, proprio perché, essendo alla base dell'orizzonte conoscitivo di qualunque tipo di discorso, è ciò su cui fa perno tutto il resto della speculazione filosofica in tutte le sue ramificazioni. E qui appunto in conclusione affermo come, la via afferma come il problema dell'argomento ontologico esattamente inteso non è dunque un problema particolare o speciale, ma bensì lo stesso problema unico e totale della filosofia tout court in quanto tale, la quale in vero non ha altro punto di partenza e di arrivo che la stessa indefettibile sostanza e luce di verità dell'argomento ontologico, il coincidere del fatto universale del conoscere con la certezza dell'esse actum. E questa è la conclusione del suo articolo, del 72, con la quale appunto la via mostra non soltanto l'importanza ma la fondamentalità dell'argomento ontologico. Con questo vi ringrazio dell'attenzione. Grazie.